Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. È parola del Signore. Iniziando questo anno nuovo, la prima lettura ci lancia la benedizione di Dio. Il brano che è stato letto e anche il Salmo sono la tradizione più antica del popolo di Israele, che sentiva davvero il volto di Dio come il volto benedicente. Benedire è dire bene, Dio dice bene di noi. Noi siamo invitati a dire bene e a benedire, quindi, le persone che sono attorno a noi. Un mondo fatto dalla buona volontà dell'uomo che dice bene del fratello, della sorella e costruisce insieme un mondo nuovo. Il volto di Dio che ci presenta stamattina è veramente un volto di tenerezza, è ancora il volto del bambino Gesù, che è al centro della nostra attenzione. Nell'incontro tra i pastori e la famiglia di Nazaret, al centro c'è questo bimbo, e noi lo guardiamo non soltanto con la tenerezza con cui si guardano tutti i bambini del mondo, augurando davvero che in questo 2012 si facciano dei passi nella direzione della protezione dei bambini, ma dobbiamo guardare questo bambino con un occhio diverso, perché in lui noi vediamo già una storia di salvezza. Lo vediamo grande, lo vediamo che predica, che guarisce, che annuncia. Lo vediamo salire sulla croce accettando nel supremo gesto d'amore di donare tutta la sua vita per noi, ma lo vediamo risorto. Allora capite la contemplazione che la Chiesa ci offre, non è soltanto la tenerezza, ma è anche proprio lo stupore meravigliato e gioioso di constatare che Dio ha un volto nuovo, ha il volto delle sue creature. Quel Dio che sembrava lontano, irraggiungibile, che tante religioni diverse hanno cercato di dipingere nei modi più strani, quel Dio ha voluto venire a comunicare con noi nel modo più umano, che può essere compreso da qualunque cultura, in qualunque secolo, ha il volto di un bambino, cioè il volto di una creatura umana in cui però è presente la divinità stessa, l'uomo Dio. Allora, quando Maria prende questo bambino e ce lo porge, noi sentiamo che si compie davvero il momento fondamentale della nostra salvezza. E allora la Chiesa sente il bisogno di festeggiare Maria. Oggi noi festeggiamo Maria Madre. Mi piacerebbe dire di più, Maria Mamma. Il termine madre è bello, è nobile, ma io a mia mamma ho sempre detto mamma, e penso che sia proprio questa tenerezza di sapere che Maria ha questo cuore di mamma, ma arricchito in una maniera unica, indispensabile, dal fatto che tiene tra le sue braccia Gesù. Pensate che bello, nei primi secoli della Chiesa subito c'è stata un'attenzione grande a Maria, ma la teologia doveva ancora compiere dei passi e c'era ancora la meraviglia nei Vangeli che abbiamo letto in questi giorni, penso che l'abbiate sentita, raggiunge il suo vertice quando Giovanni nel prologo del Vangelo dice che quel bambino era niente meno che il figlio di Dio, il Dio che esisteva fin dall'eternità ma che ha deciso di venire in mezzo a noi. Ma chi è sua madre? Chi è quella donna così fortunata? Vi ricordate che nel Vangelo a un certo punto una donna gridò: beate le mammelle che ti hanno allattato, il grembo che ti ha portato. Ecco, chi è questa donna così fortunata? E allora ecco, la Chiesa comincia a meditare su Maria e gli dà dei titoli d'onore, dei titoli di bontà, di intercessione, ma sente il bisogno di arrivare a una formula molto bella che verrà cristallizzata con molto coraggio dai vescovi e dal Papa nell'anno 431, quando si radunano a Efeso e dichiarano con la forza del Magistero della Chiesa Maria madre di Dio. O è chiaro che nessuno pensa che Dio abbia un inizio, Dio è eterno, Dio è infinito, nessuno lo può contenere, eppure lui ha scelto di entrare nel grembo di Maria e di diventare bimbo proprio per mezzo di lei. Allora capite la gioia nostra, la bellezza di questo fatto, di poter rivolgersi a Maria chiamandola madre di Dio, titolo d'onore ma titolo di verità, perché quel bimbo che è nato da lei è sì un uomo come noi, ma è anche Dio come il Padre. Allora questo titolo bellissimo che oggi noi festeggiamo ci dice anche che in questa semplicissima casa di Nazaret, e in questo caso di Betlemme dove sono venuti i pastori, c'è presente proprio la mamma che ci accoglie e che ci porge Gesù, nostra salvezza. Permettetemi di dire che al suo fianco c'è anche Giuseppe. Il Vangelo è molto scarno nel parlare di Giuseppe, ma lo mette sempre in una posizione bellissima, l'uomo giusto che ha il compito da parte di Dio di custodire i due tesori più preziosi che aveva l'umanità, Cristo suo figlio e Maria la madre. A chi avreste affidato voi i vostri tesori più preziosi? Non certo al primo che capita. Ecco allora la bellezza della figura di Giuseppe e anche la fortuna di trovarsi irradiato d'amore dalla presenza stessa di Gesù, dalla presenza di una creatura così perfetta come Maria. Allora San Giuseppe diventa davvero un santo patrono di tutta la Chiesa, io spero patrono delle nostre famiglie, e io lo ritengo un santo a cui rivolgerci con estrema fiducia, come hanno fatto tanti santi durante la storia, perché sperimentarono la sua potente intercessione e il suo intervento anche in cose usuali, quotidiane, dove non sapendo a chi rivolgerci a volte chiediamo un aiuto. E io ho sperimentato anche personalmente gli interventi di San Giuseppe che non mancano di raggiungere l'obiettivo che lui ritiene migliore per noi. Provateci. Bene, in questa casa allora c'è una mamma, c'è un papà, c'è un figlio, c'è Dio stesso. La casa della Chiesa, una casa aperta al mondo. Se avete notato sia nella prima lettura che nella seconda, si parla di tutti i popoli, si parla del mondo intero. Una casa dove possa regnare veramente una relazione di pace profonda. Ma la realtà non è questa. Attorno a noi c'è la guerra. Attorno a noi c'è la violenza, la sopraffazione, l'imbroglio, la malavita. ci sono situazioni veramente di morte. Attorno a noi ci sono ancora oggi, ogni 3 secondi, un bambino che muore di fame, in media. È possibile che noi ci diciamo credenti, è possibile che noi ci facciamo gli auguri del buon anno e non pensiamo che è necessario costruire veramente una pace che sia effettiva. E allora il Papa ha voluto che tutti gli anni, a Capodanno, e siamo alla 45esima esperienza, da quando Paolo VI per primo lanciò quest'idea, che il primo dell'anno sia una giornata dedicata alla preghiera per la pace. E c'è anche un messaggio. Il Papa quest'anno ha detto, sottolineate, dobbiamo educare i giovani alla giustizia e alla pace. Il futuro è nelle mani dei nostri giovani, che stanotte saranno andati a divertirsi, a cercare gioia, a cercare bellezza, che il Signore li illumini, li aiuti, ma noi dobbiamo aiutarli anche a capire che se il mondo sarà diverso, lo sarà solo se loro si impegneranno a renderlo diverso. La pace non è una cosa che piove dall'alto. Sì, in Cristo certamente è venuta dall'alto, ma nella storia è affidato a noi il compito di costruirla. E allora il Papa stesso ci ha dato 4 pilastri su cui si regge la pace. E questa idea è di Papa Giovanni. Qualcuno di voi si ricorda ancora di Papa Giovanni, il Papa buono, che dopo Pacelli, Pio XII, prende il pontificato. Doveva essere un Papa di transizione e invece indice il Concilio Vaticano II e cambia il volto della Chiesa e lancia un'enciclica, Pacem in Terris, un'enciclica per la prima volta non per i cristiani ma per tutti i popoli, e ne manda una copia a Gorbaciov, ne manda una copia a Kennedy, ne manda una copia a tutti i capi di allora che erano in guerra, la famosa guerra fredda, e chiede loro fate la pace. E dice che sono 4 le colonne su cui si può reggere una pace che non sia fittizia. Penso che valga anche per le nostre famiglie, perché poi la pace è il nostro rapporto con le persone, il nostro rapporto nel mondo del lavoro. La prima colonna è la verità. Se non c'è verità, tutto è falso, tutto è fragile, ma la verità non è solo contrapposta delle bugie, verità profonda. Ma chi sono io uomo? Da dove vengo? Dove vado? Qual è la mia missione? Chi sono gli altri per me? Rispondere a queste domande alla luce di Cristo vuol dire rispondere che la verità della vita è Lui, il Signore, che mi fa capire che vengo da Lui, a Lui ritorno, e che la dignità anche della persona più semplice, anche del peccatore, anche del criminale, la sua dignità sta nel fatto che è stato chiamato all'esistenza da Dio, che Dio lo ama, che è figlio di Dio e che io devo fare tutto il possibile perché lui lo comprenda e lo viva fino in fondo. La verità che ci porta alla seconda colonna, che è quella della libertà. Una libertà che non è il capriccio di fare quello che vogliamo, di inventare una bomba per ammazzare o un virus per uccidere. Libertà è la capacità, avendo visto questa verità profonda, di realizzarla. Se io sono figlio di Dio, se tutte le persone attorno a me sono figlie di Dio, la libertà è quella di stabilire davvero un rapporto d'amore con loro. E allora ecco la terza colonna, che è proprio l'amore. Allora, nella verità, siamo liberi per amare. Amare vuol dire essere solidali, vuol dire fare in modo che ogni creatura possa avere gli stessi diritti, compiere gli stessi doveri, essere rispettata, avere veramente la possibilità di vivere nella dignità. E allora ne nasce la giustizia. Capite che la giustizia è proprio il frutto più maturo di un impegno di una persona che sa qual è la sua verità, sa anche l'impegno di libero per amare, e che fa di questo amore l'impegno che ogni creatura veda riconosciuti i suoi diritti. I diritti umani a cominciare dai più piccoli, dai più giovani. Allora, su queste quattro colonne, noi possiamo davvero oggi chiedere al Signore che ci dia luce, che metta nel nostro cuore la forza di realizzarle. L'augurio, siamo all'inizio dell'anno, allora che cosa ci auguriamo? Io penso che l'augurio che dobbiamo farci è proprio quello di vivere nella pace. Questa pace che è Cristo, è Lui la vera pace. È Lui che ci ha pacificati con il suo sangue, pagando il prezzo che ci allontanava da Dio. Una pienezza di pace, gli ebrei dicevano shalom, con questo termine che abbraccia veramente tutte le relazioni e ci fa sentire in armonia con Dio, con noi stessi, con i fratelli, con il mondo. Auguriamoci davvero allora di essere profondamente uniti con Cristo, che è la nostra pace. Lui, il principe della pace, Lui che ha detto beati gli operatori di pace. Chiediamo allora nell'Eucaristia di stamattina, per noi personalmente, per le nostre famiglie, per ciascuna delle creature umane, che possiamo vivere davvero nella verità, nella libertà, nell'amore, nella giustizia, e questa sarà pace per il mondo intero.